Bene, cioè, quali sono i Vangeli sinottici? Matteo, Marco e Luca. Giovanni a parte. Giovanni lo farete invece nel secondo semestre, ve lo farà il professor Nepi, va bene, Antonio Nepi. Ecco. Allora, noi primo semestre, Vangeli sinottici. È evidente che i Vangeli, portatevi la Bibbia, stanno lì. Però una sinossi, cioè gli Vangeli messi a confronto, sarebbe opportuno che ce l'aveste tutti. Cos'è una sinossi? Spieghiamo questa parola, è una parola greca, composta da due termini, da una preposizione syn, che significa con, insieme, con, e dal verbo, dalla radice oppe, verbo urau, no, vedere, oppe, da cui sinottici, va bene, sin e la radice oppe, che poi in greco l'aggettivo diventa opticos, no? Dall'italiano diventa Vangeli sinottici o semplicemente sinossi. Sinossi. E quindi sinossi significa un testo che si può vedere insieme, cioè contemporaneamente. E difatti, se noi mettiamo Matteo, Marco e Luca su tre colonne, cioè abbiamo una sinossi, ecco, questa per farvelo vedere, ecco, vedete? Ogni pagina ha tre colonne. Nella prima c'è Matteo, nella seconda c'è Marco, nella terza c'è Luca. Va bene? Poi spesso si riporta anche Giovanni, anche se non è un Vangelo sinottico, ma qualche brano dei sinottici e Giovanni sono simili e allora sono riportati, ma di per sé dire Vangeli sinottici significa dire i tre primi Vangeli, Matteo, Marco e Luca. Va bene? Quindi sinottico, letti, guardati, visti insieme. Ecco, perché? Perché Matteo, Marco e Luca sono pressoché, no? Simili, non dico uguali, simili. Certamente il Vangelo di Marco, adesso dico un po', poi vedrò un po' le referenze precise, si ritrova quasi per intero nel Vangelo di Matteo e di Luca. Marco è il Vangelo più breve. Ecco. Poi c'è Matteo c'è buona parte dei discorsi di Gesù che non stanno né in Marco né in Luca. Ecco, poi Luca c'è alcuni brani, no? Alcune parabole, eccetera, che non stanno né in Matteo né in Marco. Ecco, allora, però il Vangelo di Marco è il più breve, no? È il più breve ed è quello che praticamente è stato scritto per primo, poi andando avanti lo vedremo, no? E che hanno fatto da riferimento a Matteo e a Luca. Però non sono uguali, ho detto, cioè, possiamo parlare di una certa somiglianza, ma non sono uguali. Però ci sono molti brani che sono quasi uguali alla lettera, proprio perché sono ripresi l'uno dall'altro. Ecco, questo significa Vangeli sinottici, è il corso che facciamo quest'anno, i Vangeli sinottici. Siamo intesi? Ecco. Chiaro che prima faremo una introduzione, diciamo quali sono le parti del nostro corso. Faremo una introduzione ai Vangeli. Quando sono stati scritti i Vangeli? Ce lo domanderemo e vedremo di rispondere a questa domanda. Quando? Il tempo, no? Poi, seconda domanda, i tre autori, Matteo, Marco e Luca, no? Questi tre autori l'hanno scritti tutti loro oppure hanno ripreso un po' l'uno dall'altro? Il fatto che abbiamo detto sono simili, che ci sono brani uguali, no? Uguali nei tre Vangeli, significa che o l'uno ha ripreso dall'altro, ipotesi, l'uno ha ripreso dall'altro, oppure un'altra ipotesi che c'era una fonte comune, cioè c'era una realtà comune, no? Da cui hanno attinto Marco e poi Matteo e Luca. Però lo vedremo man mano che andremo avanti. Ecco. Allora, il nostro corso, prima, una introduzione vuol dire quando sono scritti i Vangeli, che cosa sono i Vangeli, e poi la seconda parte invece è l'analisi sinottica, cioè prendere dei brani che si ritrovano in tutti e tre i Vangeli e facciamo l'esegesi, cioè la spiegazione di questi brani. Come piglieremo anche qualche brano particolare di Matteo, qualche brano particolare di Luca, e no, che non c'è negli altri Vangeli, e li spiegheremo. Quindi noi abbiamo, ecco, questo primo semestre per i Vangeli sinottici è un po' poco, era meglio che fosse stato tutto l'anno, però no, insomma, cercheremo un po' di entrare, di capire i Vangeli sinottici, anche perché sono quelli che si leggono di più, sono quelli che ascoltiamo di più nella liturgia. Che il Vangelo di Giovanni lo ascoltiamo solo nella Quaresima, no? Nella Quaresima, se no gli altri periodi, no? Si prende un anno Marco, un anno Matteo, un anno Luca, quindi tutte le domeniche si legge un solo Vangelo, no? Un brano dopo l'altro, invece durante la Quaresima si legge il Vangelo di Giovanni. Questo per invece per i giorni feriali, cioè durante l'anno, se voi, no, la bella consuetudine di andare alla messa tutti i giorni, sa bene che c'è un periodo in cui si legge tutto il Vangelo di Marco, tutto il Vangelo di Luca, poi finito quello tutto il Vangelo di Marco, Luca, Giovanni, abbiamo detto, però è durante la Quaresima, Matteo, Marco e Luca. Nelle domeniche invece, dicevamo, sono riservate a un Vangelo, quindi un anno nelle domeniche si legge Marco, un altro anno si legge Matteo, un altro anno si legge Luca. Invece il Vangelo di Giovanni sempre nel periodo della Quaresima, ecco, sia feriale sia festivo. Ecco, questo. Adesso, quali strumenti dobbiamo avere? Vangeli ce l'abbiamo nella Bibbia, la Bibbia penso che ce l'avete tutti? Io consiglio sempre la Bibbia di Gerusalemme, questa, va bene, la Bibbia di Gerusalemme. Allora, ecco, la Bibbia di Gerusalemme, perché è chiamata così? Perché la prima traduzione nelle diverse lingue dei popoli è stata fatta in italiano a Gerusalemme, va bene, a Gerusalemme, dai professori della scuola di Gerusalemme. Ecco, allora, per questo è chiamata Bibbia di Gerusalemme. Questi professori di Gerusalemme, della scuola di Gerusalemme, ci hanno messo anche le note di commento, le introduzioni. Ogni Vangelo già una introduzione breve, 5-6 pagine, non di più, va bene? Hanno fatto le introduzioni e un breve commento sotto, no? Per spiegare qualche brano o qualche parola un po' più difficile. Per questo si chiama Bibbia di Gerusalemme, va bene? Perché, no? È stata fatta dalla scuola francese di Gerusalemme, da cui ha ripreso anche la scuola italiana. Bene, allora, i nostri testi, la Bibbia ce l'avete o quella di Gerusalemme o un'altra? Io consiglio quella di Gerusalemme perché c'è un commento sotto buono, molto buono, delle note, spiegazioni buone, e anche delle introduzioni a ogni singolo Vangelo. Poi lo strumento è la sinossi. Sinossi, abbiamo detto, sguardo unitario, cioè è un libro in cui i tre Vangeli sinottici, Matteo, Marco e Luca, no, sono riportati su tre colonne. E quindi ecco, questa è una sinossi. Va bene, sinossi. Allora, sinossi, questo perché? Per non stare a sfogliare la Bibbia di qua di là, leggiamo un Vangelo di Marco, non il Vangelo di Marco, poi questo sta anche in Matteo, devi sfogliare, andare di là, invece no, nella sinossi ce l'hai proprio al fianco, l'uno accanto all'altro. È utile, la sinossi è utilissima, no? È utilissima proprio perché ti riporta su tre colonne i brani paralleli dei tre Vangeli, Qualche volta ci aggiungono anche Giovanni c'ha qualche brano che è uguale a quello dei sinottici, anche se pochi, no? Perché ci sono molti più discorsi di Gesù, ci sono dei miracoli che i sinottici non riportano, ecco, per questo il Vangelo di Giovanni è un po' differente, c'ha un linguaggio anche un po' differente. Ecco, dopo questo lo vedrete quando il professor Nevi, nella seconda parte dell'anno, no, vi farà il Vangelo di Giovanni. Va bene? Allora, una sinossi, vi prego di averla tutti. Ce ne sono tante. Io vi consiglio di prendere la sinossi di Poppi, Angelico Poppi. Il titolo è Sinossi, poi sottotitolo dei quattro Vangeli. No, non è proprio, perché la sinossi in genere è di tre, Matteo, Marco e Luca, no? Però siccome ci riporta anche qualche brano di Giovanni, e allora sinossi dei quattro Vangeli. D'accordo? Ecco, questo vi prego di averla, la sinossi. Ecco, l'edizione Messaggero di Padova. Ecco, la trovate credo in qualsiasi libreria religiosa, librerie laiche è difficile che ci hanno una sinossi, possono avere una Bibbia oppure i Vangeli a sé, ma una sinossi è molto difficile, però una Bibbia, una libreria religiosa sicuramente c'è anche una sinossi. Qui a Fermo, a Macerata, Civitanova, una libreria soltanto religiosa non c'è, ma è facile trovarla.
Quanto costa
proprio?
Quanto costa il libro?
Non lo so, io questa qui è un po' di qualche anno fa, ma la sinossi questa costerà su tra i 25 e i 35 euro lì intorno, non di più. Media di 30, insomma intorno ai 30, o qualche euro in più, qualche euro in meno, quindi non vi faccio spendere, anche se...
Ma
questo signore
qua che c'è da questo qua ce l'ha?
Sì, ho capito.
Sì, Francesco
Qualunzi
ce l'ha.
Ah, sì. Pure lo dite a Francesco lo dice nella libreria, la libreria viene qui. Bene? Voi pigliate, ve lo scrivo. Ah no, non c'è la lavagna. Allora, vi ripeto, Angelico Poppi, oppure basta dire Poppi, Sinossi dei quattro Vangeli. Libreria editrice Messaggero. Di Padova, Messaggero Padova, no? EMP, edizioni Messaggero Padova, questo. Ecco, comunque la segreteria ve li può ordinare, o meglio, lo può dire a una libreria che è fermo, che li ordina, li porta qui, poi chi vuole lo prende. Ecco. Oh. Basta, come introduzione basta questo, quindi se vi portate la sinossi basta questo, non occorre che vi portate la Bibbia, se no, se vi portate la Bibbia portatevi anche la sinossi. Ecco. Bene, detto questo, Allora, cerchiamo di essere un po' precisi. Allora, nel foglio che mi ha dato, le due lezioni vanno dalle 10.10 alle 10.55, poi dalle 11.10 alle 11.55. Arrotondiamo un pochino. Allora, io sarò preciso, io entrerò qui alle 10.15. Ecco, diremo a Don Claudio che le 10.10 vada via, 5 minuti di...
5 minuti di un caffè.
Va bene, io alle 10.15 sto qui, poi a Claudio glielo diciamo, 10.15, 11, poi un po' di intervallo, 10 minuti, per darvi un caffè, dice, no? Oppure fumarsi una sigaretta. 10.10 fino, dico 11.10 fino a mezzogiorno. Va bene? Questo è il nostro orario.
Sabato prossimo, siccome Don Claudio non c'è, cosa facciamo? Cominciamo lo stesso alle 10.15 oppure facciamo una cosa diversa?
Dunque, io alle prime due ore, alle 8.30, sto a dire la messa. E quindi io potrei venire qui finita la messa alle 8.45, 8.50.
Va bene. Iniziamo alle 9, alle 11.
Va bene. D'accordo tutti? Quindi la prossima volta, solo una volta. Allora, dalle 9, diciamo 9.50, 10 minuti di intervallo, facciamo 10.11. No, io faccio solo due ore, di più no, anche perché vanno gli altri, mica perché, va bene? Due ore, due lezioni con un intervallo di 10 minuti. Ecco. Va bene, allora la prossima volta alle ore 9. Non porto l'agenda, ma me lo segno qui. Allora, sabato prossimo sarebbe oggi è 25. 25, 10, ore 9. Va bene? Ore 9. Bene, altro di introduzione? Basta questo. Vi ho detto che significa sinottici, sinossi, il corso che facciamo quest'anno. No, ecco. Va bene? Allora, andiamo adesso. Chi di voi è nuovo, viene per la prima volta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quindi la maggioranza già c'eravate. Ecco. No, questo è per rendermi conto un po', perché un conto è che ha fatto già l'Antico Testamento, no? Già c'ha una certa impostazione. Chi è proprio nuovo, no? Quindi cercherò un po' di tener conto che ci sono 7, no, di voi che sono assolutamente nuovi. Bene. Assolutamente nuovi. Allora, chi sono questi 7? Mi dite i nomi. Totoni?
Borroni, no, non ce l'ha sull'elenco.
Non c'è nell'elenco?
No.
Come mai?
Perché...
Ti sei segnato?
Sì,
stamattina.
Stamattina.
Ah, stamattina. Allora, metti il nome qui, vieni. Scrivi il tuo nome qui.
Sì.
Il stampatello. E la firma qua. Ecco. Poi chi è nuovo?
Paolo Tardelli.
Bene.
C'è già il nome.
Dai.
C'è già il nome.
C'è già?
Sì, Paolo Tardelli.
Ecco. Ah sì, Travè Mauro c'è già, benissimo.
Sacchi Massimiliano.
Poi chi è?
Io. Sacchi
Massimiliano. Sacchi? C'è già. Ci sta qua, sì, Sacchi Massimiliano. Poi chi è nuovo?
Benedetti
Alessandro. Benedetti Alessandro, cioè. Bene. Poi chi è nuovo?
Virgilio.
Virgilio. Ti sei segnata adesso. Virgilio Lucilla. Virgilio Lucilla, già è firmato. Poi chi è nuovo?
Cardelli Erika, l'ho scritto.
Come?
L'ho scritto sotto.
Questo.
Ah. Cardelli Erika. Va bene, Cardelli Erika. Poi chi è nuovo? Pezzetti?
Pescetti.
Persiani, Pescetti, non c'è.
No, l'ultimo, mi sono scritto il turno. 34.
Cardelli, Pescetti sì, ti sei segnato qui, sì.
33.
Pescetti sì. Bene, poi c'è già altri?
Santoni Massimo.
Santoni.
Sì, dovrebbe essere 33.
Allora, Santoni ti sei segnato qui, benissimo. Poi? Basta, questi sono i nomi. D'accordo? E va bene. Allora, alla fine delle lezioni, o della prima o della seconda lezione, si mette la firma, in maniera che questo foglio, no, cioè siano le firme. Ecco, tutte e due. Allora, sono le 10. Adesso 10 minuti e poi facciamo l'intervallo. Allora, il testo l'abbiamo detto, la sinossi l'abbiamo detta, la Bibbia l'abbiamo detta, le presenze l'abbiamo detto, l'orario l'abbiamo detto. Altro di introduzione che dobbiamo dire? Nient'altro. Va bene. Io i volti vostri, quelli che c'erano qui, più o meno li conosco, quelli che c'erano, ma i cognomi no, perché siccome non facciamo l'appello, non vi vedo così, quindi succede che magari dopo 3-4 anni addirittura no, di corso, la fisionomia è molto molto nota, ma cognome e nome mi sfugge perché non abbiamo mai, va bene, quindi non è che facciamo così. Bene, allora, diamoci 5 minuti di intervallo e poi ripigliamo, facciamo come prima abbiamo detto, dobbiamo domandarci quando, in che periodo sono stati scritti i Vangeli. Certamente Gesù siamo probabilmente dal 4 o 6 prima dell'anno 0, no? Fino al 30, cioè la morte di Gesù possiamo dire ce l'abbiamo con una data sicura, pressoché sicura, e la nascita no, non ce l'abbiamo. Allora non c'erano le anagrafi, quindi non c'è un registro, non abbiamo niente, no? Sappiamo soltanto che Gesù è nato al tempo di Erode e Gesù è morto quando era procuratore della Palestina Ponzio Pilato. Bene. E la Giudea e la Samaria erano amministrate direttamente da Roma con un procuratore. Procuratore che significa? Che cura la parte di. Procuratore significa cura la parte di, in questo caso di chi? Dell'impero romano, va bene? Dell'imperatore. Allora, questo è procuratore, no? poteva essere anche un prefetto, qualche volta troverete che Pilato è chiamato procuratore o è chiamato anche prefetto. Ecco. Bene, allora, della morte di Gesù, la data del 30, l'anno 30, ecco, è sicura. Siccome sappiamo che l'anno liturgico è fisso, cioè che la Pasqua viene 15 giorni, viene alla luna piena di primavera, la luna piena di primavera, e quella è stabile, l'ha fatta il Signore, questa è la luna piena di primavera, ecco, e corrisponde in genere tra metà marzo e metà aprile, lì intorno si trova, ecco, va bene, alla luna piena di primavera. Quindi sappiamo che nell'anno 30 Gesù è morto alla luna piena di primavera, cioè Pasqua, alla Pasqua di primavera, morto il venerdì, no? Perché il sabato era la Pasqua, era la festa ebraica, no? Non era la domenica, eh? Non era domenica. Domenica l'abbiamo introdotta noi cristiani. Ricordate che domenica è un giorno festivo introdotto dai cristiani, ma la festa originaria è il sabato. Il sabato, che significa sabato? Shabbat, in ebraico Shabbat, anche oggi Shabbat, che significa? Riposo, significa riposo, il giorno in cui non si poteva lavorare, va bene, Shabbat, no? Che poi i farisei avevano sminuzzato questo giorno di sabato, giorno di riposo, con tante leggi piccole, no? Si può camminare di sabato? No, non più di, no, non più o meno circa sui 300 metri, se no non si può camminare. Si può preparare i pasti? No, bisogna prepararli il giorno prima. No, questo erano però i farisei, no, i farisei. Per sé il concetto generale era che il sabato non si lavorava. Bene. Quindi la Pasqua dell'anno 30, Gesù muore, e muore il venerdì, perché il processo si fa il venerdì, va bene, sabato è riposo assoluto. Il giorno dopo il sabato, quando le donne vanno al Santo Sepolcro per completare l'unzione di Gesù portando degli aromi e così via, trovano che la tomba è vuota, no, la pietra è stata rovesciata, la tomba è vuota, la risurrezione. Ecco perché la Pasqua cambia ogni anno, perché è basata sulla luna, la prima luna, la luna piena di primavera. Ecco, come cambia ogni anno, ma oscilla tra il 15 di marzo e il 15 aprile, beh, anche un po' più tardi quando va a finire, ma il mese più o meno oscilla lì. Ecco. Allora, quindi sappiamo che Gesù è morto nell'anno 30, la Pasqua dell'anno 30. Quando è nato per sé non lo sappiamo, non abbiamo nessuna, sappiamo soltanto che Gesù, si dice, aveva circa 30 anni, dice il Vangelo, quando cominciò la vita pubblica, aveva, dice Luca, circa 30 anni, no? Quindi anche lì non abbiamo una data precisa, no? Circa 30 anni. Ecco, e la vita pubblica di Gesù è durata 2 anni e mezzo, non proprio 3 anni completi, circa 2 anni, più anni e mezzo. Ecco. E quindi le date della vita di Gesù oscillano tra la nascita, tra il 6 e il 4 prima del nostro anno zero, no, perché devo dire così, perché il computo degli anni della nascita di Cristo è stata fatta da un monaco, un certo Dionigi, nel secolo V, cioè nel 400, il quale monaco ha detto, prima si contavano gli anni dall'impero dall'impero di Roma, no? Che era stato posto al 753, oppure dall'imperatore Tarda Italia, anno quarto, quinto, oppure decimo, eccetera, dell'imperatore, mettiamo Tiberio, no? Che è quell'imperatore in cui viene condannato Tiberio, cioè prima, quindi non si contavano gli anni in maniera successiva, ma il rapporto agli anni dell'impero di ciascuno degli imperatori. Dionigi, questo monaco, nel IV secolo, o meglio nel V, nel 400, V secolo, verso il 430, fece questo ragionamento: ma perché dobbiamo contare gli anni dall'imperatore tal dei tali? Contiamo gli anni da quello che è l'unico imperatore, cioè Gesù. Gesù ha fatto il calcolo, e ha posto l'anno zero, era 753, dalla fondazione di Roma. Oggi, con i calcoli che si fanno, che sono molto più precisi di quelli che poteva avere Dionigi, ci si è accorti che Dionigi ha sbagliato di tra i 6 e i 4 anni, va bene? E lo possiamo dedurre dal fatto che Gesù è nato al tempo di Erode, se invece stiamo alla datazione di Dionigi, no, Erode già era morto. Quindi significa che bisogna rivedere quelle date. Quindi Gesù, la nascita di Gesù bisogna porla con l'interrogativo tra il 6 e il 4 prima della nostra era. Invece per la morte di Gesù la data, vi ho detto, è piuttosto precisa, cioè l'imperatore Tiberio, Gesù aveva, quando cominciò, 30 anni, circa 3 anni, 2 anni e mezzo di vita pubblica, no, di vita di predicazione, e quindi bisogna porlo, ecco, in quella data, che più o meno precisa. Invece per la nascita no. Ecco. Quindi, i Vangeli riguarda Gesù, quindi questo è il periodo della nascita di Gesù. Bene. Che contesto nasce Gesù? Noi diciamo il tempo di Erode. Il tempo di Erode, intanto ci sono diversi Erodi, eh? C'è Erode il Grande, c'è Erode Antipa, no? C'è Erode, diversi Erodi. No, parlando di Erode il Grande, no, sicuramente sappiamo che è morto Erode il Grande, è il 4 prima di Cristo, ecco, qualche anno prima di Cristo, no? E allora bisogna porre la nascita di Gesù quando Erode ancora viveva, no? E allora per questo bisogna spostarla di qualche anno, tra il 6 e il 4, la nascita di Gesù. Ecco. Allora, questa è l'epoca in cui ha avuto la sua attività Gesù. Ecco. Poi ci si domanda, ma all'inizio come si trasmetteva la conoscenza di Gesù? La si trasmetteva nelle comunità. Sorgevano le comunità cristiane, e le comunità cristiane sorgevano sempre sulla base dell'annuncio fondamentale. L'annuncio fondamentale qual era? La morte e la risurrezione di Gesù. Quello era l'annuncio fondamentale. Quello che è una parola tecnica, una parola greca, diciamo kerygma, no? Kerygma che significa annuncio. Va bene, il kerygma, ecco, evidentemente il kerygma, l'annuncio dopo la morte di Gesù, viene fatto dove? Nella formazione delle comunità cristiane. Ecco. Il resto del Vangelo, quindi diciamo l'annuncio della morte di Gesù, poi viene accompagnato da tutto quello che ha subito prima della morte, no? E quindi dall'arresto al Getsemani, no? Il processo presso il Sinedrio, poi il processo politico presso Pilato, no? Presso Pilato, e poi la condanna. Ecco, questo faceva un racconto unico, quindi il racconto che andava dall'arresto al Getsemani, poi il primo processo al Sinedrio, di notte, poi al mattino Gesù viene portato da Pilato, Pilato tergiversa perché voleva liberarlo, lui o Barabba, eccetera, no? Passa un po' di tempo, no? Fin verso le 12, finché Pilato cede dinanzi alle richieste, no? Crocifiggilo, non ne volevano sentire, chi era che gridava crocifiggilo? Era gli oppositori di Gesù, poi lo vedremo meglio durante il corso, cioè gli oppositori di Gesù chi erano? I farisei, i sadducei, gli erodiani, ma i romani fino a un certo punto, cioè i romani, purché uno non volesse toccare l'imperatore, non gli importava niente. Quindi il processo, e Gesù viene però accusato di che cosa? Di essere il re dei giudei, va bene? E questa è stata la causa della condanna. No, Pilato lo condanna non per quello che Gesù aveva insegnato, per quello che aveva fatto, ma lo condanna perché viene accusato che lui è il re dei giudei. Infatti Pilato che gli domanda: chi sei? No? Sei il re dei giudei? No? Gesù risponde, però come risponde? Tu l'hai detto, ma il mio regno non è di questo mondo, no? Quindi Pilato rimane un po' smarordito: come sei re e non sei re di questo mondo? No, il mio regno è un regno, no, il regno celeste, il regno di Dio. Ecco, allora, per questo Gesù viene condannato, per questa condanna. Infatti sulla croce che ci scrive? Che c'è scritto? Jesus Nazarenus Rex Iudeorum. Gesù di Nazareth, Nazareno, re dei giudei. E quando quelli del Signore devono scrivere re dei giudei, no? Ma che lui ha detto che era re dei giudei, no? Che risponde Pilato? Quello che ho scritto, scritto. Basta, io non ne voglio sapere. Pilato sarà un po' rotto da questa insistenza di far condannare questa persona che secondo lui diceva: ma che colpe c'ha? Però la colpa era che lo accusavano di farsi re dei giudei. Pilato aveva capito che non era vero, però capite che per un romano condannare un giudeo era una cosa da niente, quindi per lui un giudeo in più, un giudeo in meno mandato alla croce non era. Perché alla croce? Perché era il modo di condannare uno che non era cittadino romano. I cittadini romani, se venivano condannati alla pena capitale, no? Venivano decapitati, gli tagliavano la testa, decapitati. Invece, dove la sofferenza è minima, è la sofferenza dell'attesa e poi questo, la spada che ti taglia la testa. Invece per l'altro c'erano sofferenze atroci, perché prima venivano flagellati, quelli condannati a morte, poi la croce, poi inchiodati o legati, no? In genere venivano legati perché i chiodi, solo i chiodi, non potevano reggere un corpo, no? Allora normalmente li inchiodavano e poi legavano ai polsi sulla croce, perché altrimenti il corpo si sarebbe venuto giù. Però la scritta della condanna alla morte di Gesù è: Gesù di Nazareth, Nazareno, re dei giudei. Questo è il motivo della condanna. E abbiamo detto che la condanna di Gesù è avvenuta con tutta probabilità nell'anno 30. Ecco. Quindi noi dobbiamo vedere adesso questo, il periodo che ha preceduto un po' Gesù, qual è il contesto in cui Gesù opera. Abbiamo detto, c'era la Giudea e la Samaria stavano sotto il governo diretto da Roma, e Roma lo governava attraverso un procuratore. Poi la Galilea invece c'aveva il suo re, no? Che anche lì era Erode, no? Erode, Erode Antipa, no? Però si chiamavano tutti Erode, no? Tutti Erode, come a Roma gli imperatori erano tutti Cesare, invece in Palestina tutti i re erano Erode, Erode. Questo è Erode Antipa, no? Antipa, ecco. E, tanto è vero, ricordate che quando Pilato gli viene detto che era originario della Galilea e quindi stava sotto la giurisdizione di Erode, no? Pilato si voleva lavare le mani, cioè non voleva avere la responsabilità di condannare questa persona che per lui sembrava giusto, lo manda da Erode, no? Ecco. E da Erode dice il Vangelo che Gesù non rispose una parola, non rispose niente. Ecco. Erode lo rimandò da Pilato vestito con una veste bianca, che era la veste che mettevano ai pazzi. Dice, questo è un pazzo. Ecco. Erode, dinanzi a questa situazione, dico Erode, Pilato, dinanzi a questa situazione, condanna Gesù. Bene. Allora, questo è il periodo. Allora, noi ci dobbiamo domandare chi è questo Erode, no? Quanti Erodi ci sono, quindi dobbiamo vedere il periodo che viene chiamato periodo romano. Quando comincia il periodo romano? No? Comincia nel 63 avanti Cristo, 63. Quindi questo è il periodo 63, quando Roma arriva in Oriente e Pompeo entra a Gerusalemme. Quindi dobbiamo vedere un po' questa storia. E quindi la storia un po' precedente a questo periodo qui, possiamo chiamarla il periodo greco-romano, no? Perché la Palestina non è stata mai autonoma in maniera completa, eccetto agli inizi, al tempo, no, il primo regno, al tempo di Davide, ma poi durò poco, perché poi dopo cominciano le grandi invasioni delle grandi potenze. Prima la potenza di Babilonia, no? Babilonia, che poi gli ebrei non si sottomettono, vengono portati in esilio, celebre esilio babilonese. No? E siamo nel VI secolo avanti Cristo. Poi ritornano rimanendo sotto il dominio di Babilonia. Poi Babilonia viene sconfitta, l'impero babilonese viene sconfitto dalla Persia, e quindi la Palestina, gli ebrei si trovano sotto il dominio dei persiani. Poi la Persia e i persiani vengono sconfitti da chi? Da Alessandro Magno, no? E quindi gli ebrei si vengono a trovare sotto Alessandro Magno. Morto Alessandro Magno, il grande impero di Alessandro Magno, che andava dalla Grecia fino all'India, no? Il grande impero di Alessandro Magno viene diviso in tre parti: la Mesopotamia, no? la Siria, Mesopotamia, no? E poi l'Egitto, e poi la madre patria, cioè la Grecia e dintorni. Ecco, questa divisione, no, rimarrà per tanto tempo, no, durante tutto il periodo greco. Però il periodo greco, prima la Palestina sta sotto il dominio di quelli dell'Egitto, dei Tolomei, quindi c'è un periodo tolemaico, un periodo tolomeico, poi passa sotto il dominio della Siria, e quindi c'è un periodo siriano, no? della Siria, che domina sulla Palestina, e poi alla fine arriva Roma. Quindi vedete che gli ebrei, la Palestina, gli ebrei non sono mai stati completamente autonomi, eccetto nel secolo X avanti Cristo, nel 900, con Davide, Salomone, e poi dopo, subito dopo, cominciano le grandi invasioni. Quindi possiamo dire che la Palestina ha avuto una sua certa indipendenza, ha avuto la sua autonomia di popolo, la sua lingua, le sue istituzioni, questo sì, ma sempre sotto il dominio delle potenze più grandi. Quindi, ripeto, cominciamo da Babilonia, poi la Persia, poi Alessandro Magno, poi i Tolomei dell'Egitto, poi i Seleuci della Siria e poi Roma, ecco, vedete. Quindi la Palestina, possiamo dire, sempre sotto il dominio di altri. Noi dobbiamo vedere il periodo più vicino a quello di Gesù, cioè il periodo greco-romano. Dobbiamo vedere questo periodo, cerchiamo di renderci un pochino conto, no? E questo periodo greco-romano poi porta alla formazione della dinastia degli Erodi, no? Degli Erodi, con il capostipite è Erode il Grande, e poi i successori sempre Erode, no? Però sotto il dominio di chi? Dominio di Roma, dell'impero romano. Quindi la Palestina non aveva nemmeno un'amministrazione diretta di Roma, perché faceva parte della provincia di Siria. Cioè Roma divideva l'impero in grandi province, no? Il vicino Oriente, era la provincia di Siria, quello che noi oggi chiamiamo Medio Oriente, sbagliando, però ormai lo dicono tutti, anche i grandi, no, si dice Medio Oriente, chi pensi quando senti parlare in televisione, in chiave politica, il Medio Oriente? Pensi subito la Palestina e la Siria, no? E la Siria e l'Iraq, questo era un po' quello che era il vicino Oriente. Per Roma non era Medio Oriente, vicino Oriente, no? Vicino Oriente, perché poi Medio Oriente è l'India, Estremo Oriente è la Cina, no, questo è l'Oriente. Quindi l'Occidente era la Spagna, e poi di là c'era il mare e non c'era altro, almeno finché non è stata scoperta l'America. Comunque la storia per noi è sempre nel vicino Oriente, quindi praticamente il Mediterraneo, perché il Mediterraneo, la Spagna, no, e la costa africana, no, in maniera particolare l'Egitto, che era la potenza da allora, no, l'Egitto, e poi la parte est, no, quella che oggi era Israele, la Siria, questo è, no, il vicino Oriente praticamente, è quello che era la Siria e Israele. Ecco. Allora, adesso dobbiamo vedere un pochino di questa, no, di questa storia. Allora, abbiamo detto che gli ebrei sono stati sempre sotto il dominio di potenze, di grandi potenze straniere. A noi ci interessa un po' l'ultima, quella greca e poi quella romana. Allora, quella greca comincia con Alessandro Magno. Quando diciamo Alessandro Magno è morto nel 323 avanti Cristo. E alla morte di Alessandro Magno i suoi generali si dividono il grande impero. Alessandro Magno è stato un grande conquistatore, una persona eccezionale, un'intelligenza straordinaria, era stato discepolo di Aristotele, niente di meno. Ecco. Però lui poi si è dato le armi e, no, lui aveva inventato la falange è una formazione a cuneo, no, per cui sfondava e apriva le schiere avversarie, e con la falange Alessandro Magno aveva conquistato tutto dalla Macedonia alla Grecia, questo era l'inizio, dalla Grecia quella che oggi è la Siria comprendeva anche la Palestina, Gerusalemme, no? E l'Egitto a sud. Poi si era esteso verso est, e quindi dalla Palestina era passato alla Mesopotamia, quello che oggi è l'Iraq, poi al di là ancora che c'era Persia, no? Anche oggi c'è lo stato persiano, poi al di là che c'è l'India. Ecco, Alessandro Magno era arrivato alle porte dell'India e morì sul fiume Indo, da una malattia, probabilmente una febbre che l'ha condotto alla morte. Quindi è morto giovanissimo Alessandro Magno, e quando è morto ha chiamato i suoi generali, che erano i suoi amici d'infanzia, che poi avevano accompagnato sempre, no? E a questi lasciò il suo immenso impero, per fare un po' di mente locale, no? L'impero di Alessandro Magno andava dalla Siria di oggi, o meglio dalla Turchia, dalla Grecia, la Turchia di oggi, scendendo sotto la Siria, scendendo sotto Israele, scendendo sotto l'Egitto, poi ad est, che c'è oggi? L'Iraq, la Persia e l'Iran. Quindi un impero immenso, che però si sgretolò quasi subito, no? Anche se Alessandro Magno aveva lasciato i suoi generali. Quindi alla morte di Alessandro Magno si erano formati tre imperi grandi, ma relativamente piccoli rispetto a quello del fondatore di Alessandro Magno. Allora, quali erano questi tre? Cominciando da sud, era l'Egitto, il primo impero era l'Egitto. Il secondo impero era la Siria, che aveva come capitale Antiochia, che sta più 100 km a nord dell'attuale Damasco. Oggi la capitale della Siria è Damasco, no? Ecco, c'era Antiochia di Siria, no? Antiochia di Siria, e comprendeva quindi, dicevo, la Palestina, l'Egitto, la Siria, la Turchia, e poi verso est la Mesopotamia. Ecco. Di là c'era la Persia, però non sono mai riusciti a sottomettere la Persia, perché Alessandro Magno aveva sconfitto i persiani, ma poi avevano ripreso la loro libertà. Quindi c'è questo grande impero che è l'impero greco, perché si parlava greco. Alessandro Magno praticamente aveva imposto la lingua, la sua lingua, il greco, no? E quindi tutta questa zona, dall'Egitto, Palestina, Siria, Turchia di oggi, l'Iraq di oggi, no? Dappertutto si parlava greco, perché era la lingua comune. Ecco. Quindi c'era un impero l'Egitto, un altro impero la Siria, poi c'era un impero relativamente più piccolo, che era quello della madre patria, cioè la Grecia con la Macedonia. La Macedonia è un po' la parte alta della Grecia di oggi, no? La Grecia di oggi comprende un po' fino, no, con la Macedonia si estendeva fino ai Balcani. Questi erano i tre imperi. Ecco, dopo giungerà Roma, ma più tardi. Allora, qualche cenno adesso su questi tre, cioè dei rapporti di questi tre, cioè l'Egitto, la Siria e la Grecia. Comunque, la Grecia per sé aveva una certa importanza, perché la lingua greca Alessandro Magno l'aveva imposta dappertutto, no? E quando si impone una lingua, più o meno si è sotto il dominio di chi è al centro, all'origine di quella lingua. Questa divisione di Alessandro Magno dura nel tempo, però si creano sempre dei contrasti tra questi imperi, soprattutto tra l'Egitto e la Siria. La Palestina sta lì in mezzo. Se voi fate un movimento locale, mente locale, la Palestina si trova attualmente tra confina con la Siria a nord, no? E a sud con l'Egitto, no? Questa terra piccola che andava dal confine con l'Egitto, no? C'era un torrente, si chiamava Al-Arish, no? E a nord con la Siria combinava. Ecco, questa era una terra, diciamo, di mezzo tra l'Egitto e la Siria. E per questo che stava sempre attraversata da eserciti, perché? Perché Siria ed Egitto si lottavano tra di loro. Si lottavano tra di loro, quindi la Palestina risentiva sempre delle tensioni tra l'impero di Siria e l'impero di Egitto. E questo è durato fino al 63, ecco, quando è arrivata Roma. Roma, siamo già avanti, siamo nel periodo del primo triumvirato, siamo al primo secolo, primo triumvirato, e cioè Cesare, Lepido e Crasso. Poi il secondo triumvirato era Pompeo, Ottaviano e Lepido. Lepido scompare presto, rimane Ottaviano e Ottaviano, Augusto e
Pompeo è stato insieme a Cesare.
Dunque, rimane facciamo presto. Allora, questo siamo con Roma, no, arriva a Roma, dicevo, il triumvirato, ecco, a Roma il triumvirato è fatto da primo triumvirato Ottaviano, Pompeo e Lepido. Poi Lepido viene fatto fuori, rimane Ottaviano e Pompeo. Bene. Pompeo ci aveva l'Oriente e Ottaviano ci aveva l'Occidente. L'Oriente, che dico l'Oriente? Ma dico Oriente significa aveva l'Asia, allora per Asia si intendeva la Turchia. Quando si diceva Asia, era la Turchia di oggi, Asia, bene? Che comprendeva poi la Siria e la Palestina. E poi c'era l'Egitto. Tra l'Egitto e la Siria c'era sempre tensione tra di loro, proprio perché tutti volevano la Palestina, no? La Siria voleva la Palestina, l'Egitto voleva la Palestina. No, per cui la Palestina si è sempre sentita tra l'incudine e il martello, sempre, non è stata mai autonoma. Finché vi dicevo, arriva Roma. Ecco. E Roma, siamo al periodo del triumvirato, vi dicevo, quindi Cesare, Pompeo e Crasso. Crasso muore, Cesare c'ha l'Occidente, Pompeo c'ha l'Oriente. Quindi Pompeo già, Turchia, Siria e anche Egitto. Invece Cesare già dal mazzo di oggi, cioè la Jugoslavia, quella, l'Adriatico, va bene? Poi tutta l'Italia, no? Poi la Gallia parte già della Francia e la Spagna. Quindi c'erano queste due grandi potenze, no? Quindi Pompeo, che c'aveva l'Oriente, è il padrone di queste terre, quindi anche della Palestina. E vi ho detto che è il primo, no, che conquista, cioè gli appartiene alla Palestina, e fra l'altro fece anche una grande sciocchezza, quella di entrare nel Tempio di Gerusalemme. che era proibito. Il Tempio di Gerusalemme potevano entrarci solo gli ebrei, no? Gli stagni, i non ebrei non potevano entrare nel Tempio di Gerusalemme, no? Invece Pompeo, da condottiero, da padrone, no, da padrone di tutto, entrò nel Tempio di Gerusalemme con grande scandalo di tutti quanti gli ebrei, però non è che potevano fare altro, ecco. Poi Pompeo viene eliminato da Cesare, però alla morte di Cesare viene ucciso, no? Viene ucciso, si forma un altro triumvirato. Un altro triumvirato chi è? Ottaviano. No, Pompeo viene eliminato, Lepido, che c'aveva l'Oriente, e l'altro chi è? Non mi viene, ma poco male. Va bene? Ecco. Allora succede che la Palestina praticamente entra nell'ambito del potere romano. E Roma cosa fa? Unisce la Palestina alla provincia di Siria. Che la Palestina di per sé è piccola, territorio che va da sotto l'Hermon fino all'Egitto, un territorio piccolo, più o meno poco più delle Marche, no? Un territorio piccolo. Allora era unito alla Siria per fare la provincia di Siria, no? E quindi la Palestina faceva parte della provincia di Siria. Ecco, è in questo contesto, nelle diverse lotte che avvengono per il potere in Palestina, sorge una figura che conosciamo tutti, la figura di Erode, che non era nemmeno ebreo. Erode era un idumeo, veniva dall'Idumea, però era stato assoggiato come governatore dalla dinastia degli Asmonei, no? Gli Asmonei che governavano la Palestina. Ecco. Erode si fa amico a Roma. Come si fa amico a Roma? Sborsando, no? Sborsando. Erode tirava tasse, no? e rapine, quindi aveva un patrimonio enorme, lui pagava a Roma e Roma gli ha concesso quello di poter governare la provincia di Siria e la Palestina, Israele. Per cui alla fine viene riconosciuto da Roma come re di Israele. Re di Israele, vi ho detto, è piccolo. Israele che va da sotto il Libano e entra al confine con l'Egitto. Il confine è un fiumicciattolo che si chiama Al-Arish. I confini invece dall'est all'ovest sono l'est, l'ovest e il Mediterraneo. L'est era il Giordano. Poco più là del Giordano, la Transgiordania. Ecco, quindi vedete che oggi la Giordania è regno a sé, la Siria è stato a sé, Israele oggi è stato a sé, no? Ecco, quindi siamo sempre in quell'ambito lì. Però allora era tutto governato da Roma, e Roma, no? Roma, vi ho detto che aveva riconosciuto come re di Israele tutta la Palestina Erode, ecco. Erode che poi fu veramente munifico, perché un periodo di pace Erode fece costruzioni enormi, rifece il muro del Tempio, rifece le grandi mura di Gerusalemme, allargando così il territorio della città, costruì delle diverse fortezze. Oggi a visitarle sono solo rovine, per esempio la fortezza di Masada, no, sul deserto sopra il Mar Morto. Fece poi anche la fortezza di Cesarea sul mare, che era la sua normale residenza più che Gerusalemme. Fece il palazzo reale, un palazzo reale a Gerusalemme, a Gerusalemme, quindi è stato un grande costruttore Erode. Teneva buona la popolazione, no, la popolazione, perché la lasciava libera di seguire il proprio, la propria religione, di seguire i propri ordinamenti. L'unica cosa che cos'era? Che dovevano pagare le tasse, quello che poi fece Roma, no? Roma che faceva? Lasciava liberi i singoli territori di organizzarsi e di amministrarsi in maniera autonoma, però dovevano pagare le tasse a Roma. Così era per la Palestina. La Palestina si trovava sotto il governo di Erode, però Erode doveva rispondere a Roma ed era tributario di Roma perché pagava le tasse. Ecco, questa è un po' la situazione prima di Gesù. Situazione prima di Gesù, in cui c'è una cultura di base più comune che è quella greca, la lingua greca e quindi anche un po' la cultura greca. Cultura greca ci ha avuto grandi nomi, no? La cultura greca ci ha avuto grandi nomi come, no, in campo filosofico Platone, Aristotele, Dionigi, eccetera, sono i grandi filosofi dell'antichità. Ecco, e aveva una grande cultura letteraria, pensate ai grandi scrittori, no? Pensate a Omero, pensate a Esiodo, pensate a Tucidide, lo storico, no? Pensate a Erodoto, eccetera, una grande cultura, no? Poi questo passò a Roma e Roma crea pure la sua cultura, no? Pensate agli scritti di Cesare, gli scritti di Cicerone, Seneca, eccetera, e così via. Quindi siamo in un mondo di culture molto, molto vaste e profonde nell'ambito greco e nell'ambito romano. Ecco. Però il potere amministrativo era soprattutto nelle mani di Roma. Quindi in Palestina Roma aveva riconosciuto un re Erode, no? Erode, che aveva la Palestina, parte al di là del Giordano, cioè della Giordania di oggi, ecco, un regno non grande ma significativo, ecco, Erode. Ecco, poi quindi abbiamo visto Erode sta in questo contesto qui, greco e romano. Dopo Erode ci sono i figli. Allora, i figli di Erode, Roma riconosce il maggiore, Archelao, re di Gerusalemme e della Giudea, poi Antipa, re della Galilea, e poi, quindi, Archelao, Antipa, e questi sono i due principali, no? Quindi, che costituivano due regni che ci interessano, quindi Archelao, la Palestina, la Giudea, la Samaria, e poi invece la Galilea ad Erode Antipa. Ecco. Al di là del Giordano c'era un altro, adesso non mi viene il nome, ecco. Comunque, ecco, questa è un po' la situazione del periodo di Gesù. Il periodo di Gesù è sotto questa situazione. Quindi quando Gesù nasce, poi le date le vedremo, chi domina nel vicino Oriente, è Roma. Però Roma governa attraverso i suoi re alleati. Allora, in Siria c'è un re alleato, in Palestina c'è Erode, in Egitto, l'Egitto viene assorbito direttamente da Roma perché Roma conquista e lo annette come provincia a Roma, quindi provincia dell'Egitto, provincia di Siria di cui fa parte la Palestina, poi provincia d'Asia di cui fa parte la Turchia, l'Oriente. Ecco, questo era la suddivisione dell'amministrazione romana nel vicino Oriente. quello che noi chiamiamo Medio Oriente, Medio Oriente. Ripeto, Roma, l'Italia, va bene, poi vicino Oriente, Siria, compresa la Palestina, Siria e Palestina. Poi a sud l'Egitto, l'Egitto. Bene. Poi invece a nord c'era la Grecia con le zone dei Macedonia e Balcani. Quindi da chi è la Macedonia di oggi, i Balcani di oggi, ecco, facevano una parte a sé. Poi scendendo sotto che cosa c'era? C'era la Siria che faceva parte a sé, che comprendeva la Siria di oggi, l'Israele di oggi, l'Iraq di oggi, faceva una grande provincia. Poi più a sud che cosa c'era? L'Egitto. Questa era un po' la grande divisione nel vicino Oriente. Va bene? Ecco. La famiglia di Erode governa la Palestina, quindi una parte della provincia di Siria, la Palestina, va bene? Tutta la Palestina. Quando dico tutta la Palestina sono tre zone, no? La Galilea, la Samaria e la Giudea. Questa è la Palestina. E Erode era re di queste tre zone, no? Erode il Grande, cioè Erode I, Erode il Grande. E alla morte di Erode, poi ci fermiamo, alla morte di Erode che succede? Che il centro, cioè la Giudea e la Samaria, viene amministrata dal figlio Archelao, che Roma riconosce come successore di Erode. Poi invece la Galilea e la Liturea, cioè quello, la parte della Siria che sta sopra il lago di Tiberiade, veniva amministrata da Erode Antipa, no? Ecco, e la Transgiordania, al di là del Giordano, faceva un'altra realtà a sé.
Filippo
c'aveva quella che era Siria di oggi sopra. Quindi Gesù nasce in questo contesto, e poi la realtà principale è Roma, poi ci sono le province romane, e nelle province romane ci sono amministratori che hanno titoli diversi e sono sempre collegati con Roma. Questo è il periodo di Gesù. Ecco. Quindi la cultura del Tempio di Gesù è una cultura dominata da Roma, latina, poi una cultura di relazioni, il greco, poi le culture e le lingue locali. L'ebraico è una lingua locale, va bene? L'egizio era una lingua locale, il siriaco era una lingua locale, però le tre grandi suddivisioni erano delle lingue: Roma è il latino, no? Roma è il latino, il greco come lingua colta, lingua di comunicazione, il greco, e le lingue locali. Questo è un po'. Ecco. In questo contesto così ampio che vi ho presentato, cioè nella Palestina, no? Al tempo del re Erode, riconosciuto da Roma, nasce Gesù. Bene. Ci possiamo fermare qui. Bene. Io chiudo sempre con una preghiera finale che pigliamo un salmo.